Nella liturgia di questa domenica c'è come uno scarto, un cambiamento rispetto alle domeniche precedenti, perché abbiamo ascoltato un brano di Vangelo tratto dal Vangelo di Giovanni, mentre invece per tutte le domeniche di questo anno liturgico ci viene sempre offerto, ci è stato sempre offerto un brano del Vangelo di Marco. Questo cambiamento è importante e significativo anche perché per 5 domeniche noi ascolteremo il Vangelo di Giovanni, praticamente quasi tutto il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, che viene inserito dalla liturgia dentro questo anno in cui di norma ascoltiamo il Vangelo di Marco. C'è quindi uno scarto, certo, c'è una discontinuità, ma c'è anche una continuità bella, significativa. Proprio tra il Vangelo di domenica scorsa, che appunto era tratto da Marco, e il brano di Vangelo di oggi, che è tratto da Giovanni. Se vi ricordate, il brano di Vangelo di domenica scorsa raccontava di Gesù che portava in barca i suoi apostoli, stanchi dopo aver annunciato il Vangelo, aver fatto i missionari per un po' di tempo. Li porta con l'intenzione di farli riposare un po' in un luogo solitario. Però la gente si accorge e a piedi anticipa addirittura la barca di Gesù e arriva là dove Gesù voleva portare i suoi a riposare. E il Vangelo di domenica scorsa si concludeva con Gesù che, guardando la folla che appunto li aveva anticipati, provò compassione per loro perché erano come pecore senza pastore. Finiva così il Vangelo di domenica scorsa. Oggi, nel brano di Vangelo che abbiamo ascoltato, quello del segno del pane, abbiamo sentito che Gesù fa proprio il pastore di questa gente. Anche lui è con i suoi, è sul lago, anche qui Gesù è con i suoi, è sul lago di Tiberiade e viene raggiunto dalla folla. Giovanni vuole proprio presentarci Gesù che compie un'azione da pastore. Il pastore che cosa faceva? Il pastore dava da mangiare, avete presente certamente il Salmo del Pastore, il Salmo 23 è uno dei più famosi, lo cantiamo e diciamo appunto in verdissimi prati mi pasci, no? Quando lo cantiamo nella forma poetica di Padre Turoll. Sì, il pastore assicura pascoli buoni, abbondanti per le sue pecore, anche erbe e anche acque fresche, acque di sorgente per le sue pecore. Quindi la prima funzione del pastore è proprio quella di darla a mangiare. E Gesù è ben consapevole di questo. Egli vuole proprio compiere questo. Ecco, la prima cosa che possiamo osservare in questo racconto che abbiamo appena ascoltato è questa, che Gesù sa benissimo quello che deve fare, è assolutamente padrone della situazione, è assolutamente consapevole di ciò che sta per accadere. Gesù sale sul monte, si pose a sedere con i discepoli e in questo contesto pasquale vede la folla e sa benissimo quello che deve fare. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. È davvero il protagonista assoluto di questo segno dei pani, segno, non miracolo, nel senso che il Vangelo di Giovanni non usa mai la parola miracolo, usa sempre la parola segno, è significativo, no? Ci fa riflettere, cioè Gesù dà il pane, certo dà da mangiare, ma quel pane lì è un segno, è qualcosa che va oltre, è un nutrimento che va oltre il riempire lo stomaco. E Gesù sa benissimo che sta per fare questo. Sta appunto per dare da mangiare a questa gente, sta per fare il pastore per questa gente. È così consapevole di quello che sta per accadere che vorrebbe coinvolgere anche i suoi. Infatti interpella Filippo e gli dice dove potremo comprare il pane per dare da mangiare a tutta questa gente. E Filippo fa notare la situazione di enorme disparità. Servirebbero 200 denari di pane non per dare da mangiare a questa gente, ma perché questa gente abbia anche solo un pezzo di pane. Un pezzo di pane non sfama la fame di un giorno. E Filippo dice 200 denari di pane, tenete presente che 200 denari di pane sono lo stipendio di quasi un anno di un operaio del tempo, perché un denaro era lo stipendio di un giorno per un operaio del tempo. Quindi Filippo dice impossibile, entra nella logica del calcolo e dice lo facciamo, ma non si fa, non è possibile. E l'Evangelista sottolinea che Gesù l'ha fatto apposta a fargli quella domanda, per metterlo alla prova. Ecco, tenete presente, non per umiliarli, perché noi quando diciamo metterlo alla prova pensiamo subito per umiliare, no? Per coinvolgere Filippo in una logica nuova. Filippo non riesce a entrare subito in questa logica, non ci entra, dice no, no, è impossibile. Andrea invece fa un passaggio in più, dice ma c'è qui un ragazzo con 5 pani e 2 pesci. E cos'è poi però questo per tanta gente? Eppure Gesù sa sfruttare quei 5 pani e 2 pesci per dare da mangiare a tutti. Dice fateli sedere e l'Evangelista ci rivela che sono 5.000 uomini. E dice anche una cosa un po' particolare, perché vedete, forse vi siete accorti, nel Brano del Vangelo non dice mai che Gesù è il pastore, però dice c'era molta erba in quel luogo, fa un po' sorridere, no? Cosa c'entrerà, cosa c'è di interessante nel sapere che c'era erba, perché così almeno si sedevano più comodamente, no? E il fatto di sottolineare che ci fosse tanta erba, appunto, ci fa automaticamente pensare al Salmo, vi ho già rimandato, il Salmo che dice che appunto il Signore si porta in pascoli erbosi e ad acque tranquille. E appunto sta capitando qualcosa, quella folla lì, una folla di tante persone, ognuna con la sua curiosità, la sua fame, il suo desiderio, la sua paura, la sua sofferenza, va da Gesù, ma quella folla lì si sta trasformando, non in tante persone, ognuna con il suo bisogno, la sua necessità, ma sta diventando un gregge, una famiglia, un popolo. L'immagine del gregge riferita al popolo è un'immagine che nell'Antico Testamento troviamo spessissimo. Quella gente lì si siede tutta intorno a quel Gesù che gli dà il nutrimento e così non è più una folla anonima, diventa il suo gregge. C'era molta erba in quel luogo, ci rimanda proprio a questo. E Gesù dà da mangiare, fa tutto lui, nel Vangelo di Giovanni fa tutto lui. Negli altri Vangeli, sapete, questo miracolo, questo segno, è raccontato tantissimo nei Vangeli. In 4 Vangeli 6 volte viene raccontato la moltiplicazione dei pani. Vuol dire che ha lasciato un segno fortissimo nella memoria e nel cuore dei primissimi discepoli. E appunto nel racconto di Giovanni non si dice che ci sia qualcuno tra Gesù e la gente, ma che fa tutto lui. Invece negli altri racconti, quelli del Vangelo di Matteo per esempio, si esplicita proprio questo, che tra Gesù e la gente ci sono gli apostoli che distribuiscono il pane, che aiutano Gesù a distribuire il pane. Ma qui fa tutto lui, proprio per sottolineare questo fatto. Gesù è il vero e nuovo pastore. Gesù è molto più del profeta Eliseo di cui abbiamo sentito parlare nella prima lettura, che con 20 pani ha sfamato 100 persone, che è già una cosa abbastanza appunto straordinaria, ma con 5 pani e 2 pesci dato da mangiare a 5.000 uomini, capite che è un modo per dire che bisogna andare oltre ai numeri, ma che appunto qualitativamente non è una questione di quantità, è una questione di qualità. Gesù è davvero il profeta per eccellenza. E alla fine del Vangelo noi sentiremo proprio questo, no? Questi, la gente dice, questi è davvero il profeta, colui che deve venire da noi. Gesù, pastore, profeta. Pastore, re e profeta, perché il re poi era il pastore del suo popolo, era colui che appunto assicurava da mangiare. Ma non c'è solo questo del dar da mangiare, c'è anche un altro aspetto del pastore. Sapete cosa faceva il pastore? Appunto, radunava. Metteva insieme, faceva sentire tanti diversi uniti in un'unica realtà, faceva scoprire che l'identità di ognuno si faceva non stando a guardare se stesso, ma legandosi agli altri. Ed è significativo non solo il fatto che sia lui che dà il pane a tutti, ma che poi alla fine Gesù dica raccogliete ciò che è avanzato, perché nulla vada perduto. E anche questa è un'azione simbolica. raccogliete, potremmo tradurre anche con radunate, radunate i pezzi avanzati. I pezzi avanzati non sono allora solo i pezzi di pane, ma dicono l'intenzione di Gesù. L'intenzione di Gesù è quella appunto di farci diventare, di far diventare quella gente quel giorno, ma far diventare anche appunto un'unica cosa, una comunità, un popolo appunto. Ed è significativo il fatto che appunto quello che avanza viene raccolto in 12 canestri. Non è un numero a caso, 12, lo sappiamo benissimo, è il numero dei capi tribù di Israele, è il numero degli apostoli che sono così i capi famiglia della grande famiglia che è la Chiesa. Allora ecco, l'azione del pastore. Egli ci dà da mangiare non solo un cibo che sfama la fame dello stomaco, ma egli è il cibo che viene incontro alla fame profonda di felicità, al desiderio profondo di essere amato, di amare, che ognuno di noi si porta dietro. Ma nutrendoci così ci fa diventare appartenenti a lui e a una famiglia, a un popolo, a un gregge unico. È appunto il suo gregge. Nella seconda lettura avete sentito: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, uno che ci fa diventare tanti, noi tanti, un'unica comunità. Una comunità di persone che si vuole bene, che appunto si vuole bene con ogni umiltà, dolcezza, ma anche ogni umiltà. Si sopporta a vicenda nell'amore e custodisce l'unità. Ecco, questo è Gesù. Gesù pastore, Gesù re, Gesù profeta. Dato che Gesù non è re come si aspetta la gente, lui scappa via, resta da solo. Gesù sarà re sulla croce, darà da mangiare non solo appunto il pane, ma se stesso sulla croce. Noi lo contempliamo così, ci sarebbe da consumare gli occhi, il cuore, a contemplare così Gesù. Ma c'è un altro aspetto che mi sembra importante, che è importante in questo brano del Vangelo, che ci può aiutare molto, che è guardare ai discepoli. Gesù provoca Filippo, abbiamo visto, e poi dopo ascolta Andrea e accoglie e prende i 5 pani e 2 pesci del ragazzo. Ecco, dopo aver contemplato Gesù che si comporta così, guardiamo il comportamento dei discepoli. Che cosa vuole suscitare Gesù nei discepoli? Vuole suscitare la fede, li vuole coinvolgere nella sua logica, che è la logica della condivisione e del dono totale di sé. Questa è la logica di Gesù. La logica di Filippo è quella del calcolo. Dice: 200 denari di pane non servirebbero neanche a dare un pezzo di pane da mangiare a questi due. Quindi impossibile, il problema non lo risolviamo. Gesù non dice che la logica di Filippo è assurda, La logica di Filippo ci serve per vivere. Noi dobbiamo fare i conti, se dobbiamo fare la festa di comunità tra qualche settimana, dobbiamo calcolare quanti salami dobbiamo comprare. Se ne compriamo troppi, è uno spreco. Dobbiamo contare quante chili di pasta dobbiamo comprare, quanti ravioli dobbiamo fare, giusto? Questa logica non è assurda, ci serve per vivere, ma c'è una logica che invece è essenziale alla vita, è più importante, non è che serve. Se non c'è quella logica lì, non c'è la vita. Sapete qual è? È quella del dono totale di sé, di quello che hai, tutto quello che hai. 5 pani e 2 pesci, il ragazzino, tutto quello che ha lo dà e diventa simbolo di quello che poi Gesù farà. Alla fine del racconto di Giovanni, di Gesù si dice che li amò, amò i suoi fino alla fine, cioè con una totalità assoluta, senza risparmiarsi niente. Ecco, come il ragazzino quel giorno sul monte, perché tutti avessero da mangiare, ha dato i suoi 5 pani e 2 pesci, così puoi fare a Gesù sulla croce. Questa è la logica di Gesù. La vita c'è quando qualcuno dà tutto quello che ha, ma i problemi non si risolvono, non si risolverà, ma nasce vita. Ci vuole ben altro, ci vorrà ben altro, ma quel pezzettino qui di vita è vita vera, quando tu dai tutto, anche se appunto le situazioni, i problemi ti sembrano giganteschi e ti sembra proprio di non poterli superare. Ma appunto, forse il Signore non ci ha detto che dobbiamo vivere in un mondo dove non ci sono problemi. Forse il Signore ci dice che possiamo stare dentro i problemi con due cose, quella del calcolo che si preserva, oppure quella del dono, che è quella del bambino, che è quella di Gesù. E la fede nasce quando tu credi nella possibilità del dono, nella possibilità della condivisione, quando tu appunto ti consegni. Ecco, questo è quello che avviene quel giorno, è quello che dovrebbe avvenire anche in fondo. Gesù dà il suo pane perché noi possiamo entrare in questa logica, che è la logica della gratuità. I discepoli entrano in questa logica con tanta fatica. A proposito del Vangelo di Marco, e concludo, tanto per tenere i legami, perché appunto i Vangeli poi sono diversi, ma non è che dicono cose assolutamente diverse, anzi si aiutano e si completano. A proposito del Vangelo di Marco, sono due figure bellissime, proprio poco prima della passione di Gesù, che ci insegnano questo donare, questa totalità del dono. Una figura è Bartimeo, un cieco, che sente che Gesù sta camminando sulla strada dove è lui e cerca di gridare, dice: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. E poi sente che Gesù gli è vicino e allora si alza e butta via il suo mantello, l'unica cosa che aveva, l'unica sicurezza che aveva, l'unica cosa su cui poteva fare un minimo di calcolo, dire almeno al mantello. Invece butta via il mantello pur di incontrare Gesù, che poi gli darà la vista e non sarà solo la vista degli occhi. È un'altra figura bellissima che dice la totalità del dono di sé. È una vedova che aveva due monetine, due spiccioli. Va nel tempio e mentre i ricchi buttano dentro decine, centinaia di monete senza nessun problema perché è il loro superfluo, quella donna lì butta dentro tutte e due le monetine. Non è che ne tiene una e un'altra la dà. Butta dentro nel tempio tutte e due le monetine. Gesù la vede, l'unico a vederla, e dice: quella donna ha dato tutto, tutto quanto aveva per vivere, ha dato tutta la sua vita. Ha cambiato qualcosa rispetto al tesoro del tempio? Due spiccioli? Niente. Ma quella lì è l'unica che ha dato, dice Gesù. E sta pensando a sé che andrà a morire sulla croce. Sta pensando anche a noi, che siamo chiamati appunto ad accogliere questa logica. La logica della gratuità, non solo la logica del calcolo. Questa ci serve per vivere, l'altra è essenziale.